Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questa domenica in cui la Madonna di San Luca risale al suo santuario, noi celebriamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù è presente, è qui con noi, non si muove, non si stacca, non si allontana, ma ricordiamo che si è fatto uomo, ha dato la vita per noi e poi ha recuperato in pienezza la vita di questo corpo umano che aveva assunto. Quindi celebriamo la risurrezione, celebriamo con gioia la sua presenza e fra poco il dono dello Spirito Santo. Ecco, chiediamo a Maria, che abbiamo venerato in questa settimana, che ci accompagni nel celebrare questa Eucaristia. E iniziamo chiedendo perdono. La misericordia del Signore è infinita, ma vuole che il nostro cuore sia davvero pentito. Nella prima lettura ascoltiamo dagli Atti degli Apostoli, scritti da San Luca, lo sottolineo perché San Luca lo leggeremo anche nel Vangelo, un racconto di come dopo la risurrezione gli Apostoli si erano un po', come dire, abituati a incontrare il Signore risorto, ma a un certo punto non lo vedono più. La seconda lettura è un'interpretazione invece teologica della presenza del Signore che entra nel Tempio di Dio a portare il suo sangue, non il sangue degli animali uccisi come usavano gli antichi. E quindi è l'inizio di una nuova realtà di relazione fra noi e Dio. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siete rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. È parola del Signore.
Gloria a te.
Il contenuto della festa dell'Ascensione, così come è raccontato da San Luca, di cui stamattina abbiamo letto due racconti, uno nel Vangelo, che abbiamo letto adesso, e nella prima lettura, nel libro degli Atti degli Apostoli, cioè la storia della prima comunità. E notate che San Luca l'ha raccontato in due modi diversi. Qui nel Vangelo è il giorno di Pasqua, Gesù risorge, Gesù appare, Gesù si accompagna ai due di Emmaus, Gesù entra nel cenacolo, raccoglie i suoi apostoli e dice quelle parole che abbiamo letto adesso, li manda testimoni, sarete testimoni di quello che avete vissuto, però aggiunge: aspettate il dono dello Spirito Santo che noi celebriamo poi domenica prossima. Quindi la risurrezione di Gesù come fatto esplosivo, assolutamente inaudito, che genera la speranza cristiana è l'impegno della Chiesa di iniziare un cammino di testimonianza, perché tutti gli uomini possono sapere che la vita terrena non termina con la morte, ma ha un rimando nella vita definitiva, dove saremo risorti come Cristo. Ma negli Atti degli Apostoli il racconto è più diluito. Dice che sta con loro 40 giorni e che si presenta più volte. Allora, perché San Luca fa questo racconto così diverso? Qual è il messaggio di fondo di questa giornata? È l'idea che c'è una casa definitiva dove un giorno vivremo nella gioia. E la deve raccontare secondo la cultura dell'epoca. Pensate, secondo loro la terra era piatta, sotto c'erano le anime dei defunti negli inferi, non nell'inferno, inferi, sotto, il termine latino che dice in basso, ecco, e sopra, al di sopra delle nuvole, c'è la casa di Dio. È chiaramente una visione che finisce con influenzare il modo di parlare, il modo di pregare. Gesù sale al cielo, ma il cielo dov'è? Per noi che la terra è rotonda, siamo in un universo così complesso che ogni giorno ci presenta meraviglie nuove. Ecco, Dio è dappertutto e soprattutto è nel nostro cuore. Quindi il modo di raccontare questi fatti non può essere il medesimo, il vocabolario deve cambiare, ma la sostanza deve rimanere. Ecco, abbiamo una casa definitiva. Gesù più volte nel Vangelo diceva: dove io vado adesso voi non potete venire, ma io vado e vi preparo il posto. Capite di nuovo un linguaggio umano, concreto. Però mi piace molto questa idea di avere una casa dove un giorno noi staremo bene, e lo stare bene è legato a due momenti precisi. Il primo, essere liberati dai nostri peccati. Guardate, questo concetto della fragilità dell'uomo e quindi del peccato che fa parte della nostra vita è veramente in tutte le culture di tutti i tempi. Solo la stupidità dell'uomo attuale, superficiale, che nega il peccato, quel che faccio io va sempre bene, capite veramente la presunzione. Ma nell'antichità, e in particolare nel popolo ebreo, questa idea del peccato, ma non del peccato di un elenco che ho violato, peccato come qualcosa di sbagliato che ho fatto, una riflessione profonda sulla propria vita, le relazioni, l'amore, la famiglia, i tradimenti, la violenza, il non rispetto delle persone. Ma chi è che può dire di non avere commesso peccati? E allora ci voleva il perdono. Allora la seconda lettura ci racconta come avveniva il perdono nella tradizione ebraica. Quindi questo, dicevo, è il primo momento. Per entrare nella casa devo essere pulito, devo essere mondo, puro, finalmente libero dal mio peccato. Secondo momento, che qualcuno mi accolga e mi voglia bene. Allora, la seconda lettura ci racconta che per gli ebrei una volta all'anno, la festa la chiamavano Yom Kippur, lo potete trovare e leggere su internet, così vi fate una cultura, il sommo sacerdote prendeva un toro e due capri, e una capra e il toro venivano sacrificati e il loro sangue, raccolto in un bacino, veniva portato all'interno del tempio, che aveva una zona per i pagani, poi una zona dove i pagani non dovevano entrare, e neanche le donne, e solo per gli uomini, e poi una zona dove entravano solo i sacerdoti, ma poi c'era il Sancta Sanctorum diviso da un velo. Nessuno poteva entrare, nessuno poteva vedere, solo il sommo sacerdote una volta all'anno con il sangue di questi animali entrava a sacrificare a Dio, capite, portando del sangue di animali. Che cosa poteva fare quel povero sangue di animali? Un rito, un rito come lo facciamo anche noi in tante circostanze della nostra vita. Oggi, me lo dicevano prima della messa, facciamo primo esempio, la Madonna di San Luca la facciamo scendere dal santuario alla cattedrale, poi dalla cattedrale al santuario, ma la Madonna è sempre qui con noi, non si muove neanche di un passo. Però è bello fare una bella celebrazione con tutto il popolo che canta e che prega, una volta all'anno viviamo una certa realtà in modo plastico, visibile, concreto. Prima della messa mi hanno ricordato Valeria e Riccardo che celebrano 29 anni di matrimonio, che bello, preghiamo per loro e penso che faranno un buon pranzo oggi, che con le figlie possano celebrare questo momento così bello, ma sono ancora gli sposi di ieri e di domani. Voglio dire, ci sono delle realtà che noi celebriamo per mettere in evidenza i valori che contengono e che però hanno bisogno anche di un segno visibile. Ecco. Allora, il sacerdote entrava nel tempio col sangue di questi due animali e li offriva. Poi prendeva il capro che non aveva ucciso, pensate questo è importante, e il sommo sacerdote, prendendolo per la testa, diceva a voce alta tutti i peccati che gli ebrei avevano fatto. E come faceva a saperli? Immaginava, e ci sono i testi, Levitico capitolo 16 racconta che il sacerdote ricordava tutti i possibili peccati e poi prendevano questo capro e lo buttavano nel deserto perché doveva portare via tutti i peccati del popolo. E, simbolicamente rispettabile, effetto zero, i peccati rimangono, tu non sei purificato da niente. Allora capite la seconda lettura che mi dice, no, qui adesso c'è Gesù. Gesù non entra in un tempio, neanche in una chiesa come questa. Gesù entra direttamente perché è il Figlio di Dio, ha contatto col Padre, con lo Spirito, ha contatto con la Santissima Trinità. Però ha un corpo, capite la grande meraviglia? Mentre se parliamo di Dio in se stesso è tutto spirito, quando ha scelto di avere un corpo dalla Vergine Maria, che ringraziamo e onoriamo con tutto il cuore, quel corpo a questo punto entra nel Tempio di Dio insieme all'Eterno Figlio di Dio, il Verbo Eterno. E cosa porta al Padre? Porta il gesto d'amore più grande che sia mai stato compiuto, il sacrificio di se stesso fino all'ultima goccia di sangue. La seconda lettura dice appunto, lettera agli ebrei, che entra portando il suo sangue una volta per tutte. E quel sangue pacifica totalmente il rapporto fra Dio e l'uomo. Il peccato non c'è più dal momento in cui Cristo muore sulla croce. I peccati sono già tutti perdonati. È il mio cuore che ha bisogno di entrare in questa realtà bellissima e di accettarla, di viverla con fede. Ma nel momento in cui dico, Signore, ti chiedo perdono, ma il Signore mi abbraccia, la Santissima Trinità ci abbraccia e ci purifica da ogni peccato. Questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, un atto d'amore perfetto, un atto di dolore perfetto, non per interessi, non per paura di castighi, ma per amore ci mette in comunione perfetta con Dio. Che bello, liberi tutti i sacerdoti, tutti, che ci perdoniamo il peccato nel momento in cui chiediamo perdono. E poi allora capite l'importanza del sacramento che cristallizza storicamente. In quel giorno io sono andato davvero e ho riconosciuto i miei peccati davanti al Signore. Non ho dimenticato l'ascensione. Allora capite che non stiamo parlando di Gesù che scende, da dove scende e dove sale, dov'è il cielo. Dio è Dio, Dio è dappertutto, Dio non si muove. Quando il Verbo Eterno si fa uomo, non è che si è spostato da qualche cosa, ha vissuto una realtà. Adesso che la realtà si è compiuta nella sua morte e nella sua risurrezione, celebriamo con gioia l'idea che quel corpo umano di Cristo, e questa è la vera sottolineatura, risorto, è un corpo come il mio, se risorge il suo, Dio, Gesù mi dice, se sarete uniti con me, io vi risusciterò nell'ultimo giorno. chi mangia questa carne, chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ricordate queste frasi? Allora noi stiamo celebrando oggi questo fatto bellissimo, che siamo purificati, siamo in amicizia da parte sua totale, ci ha perdonato tutto, aspetta solo che noi accettiamo il suo perdono. Io ti voglio abbracciare, ma finché tu non apri le braccia non ti posso abbracciare. Quindi aspetta che io riconosca di essere peccatore, che io riconosca di essere amato, di essere perdonato, e che stringa questo abbraccio d'amore nei sacramenti, nella preghiera, particolarmente nella celebrazione della messa. E poi lui mi dice: adesso sei a casa per sempre. Già unito adesso, Paolo nelle sue lettere dice proprio: noi siamo già risorti, noi siamo già con il Signore, ma ancora direi è un anticipo di quello che sarà la realtà finale. Allora celebriamo il fatto di avere una casa, celebriamo di essere attesi in questa casa dove vivremo per sempre nella gioia, celebriamo il fatto di essere perdonati, ma nello stesso tempo siamo inviati a testimoniare questa realtà ai nostri figli, ai nostri amici, alla società, al mondo intero, perché tutti abbiano questa speranza. Siamo in cammino verso casa, siamo aspettati, siamo amati. Ecco, allora la vita cristiana è vista come un cammino che va verso una meta precisa, e chi ci aiuta? Lo celebriamo domenica prossima, il dono dello Spirito Santo. Dio è sempre presente, Dio è sempre con noi. Domenica celebreremo questa realtà che non è che avviene domenica, questa realtà c'è in questo momento, Dio è con noi, lo Spirito ci guida, spero che sia anche nelle mie parole di stamattina. Mi capite? Dobbiamo trovare poi un linguaggio per trasmettere questa realtà e anche la gioia di celebrarlo con delle manifestazioni esteriori che sono così importanti. Ringraziamo il Signore. Noi adesso cosa facciamo? Allora prendiamo corpo e sangue di Cristo e rinnoviamo il perdono, l'amore, la casa. Quando celebriamo l'Eucaristia noi siamo a casa, siamo a tavola con Cristo stesso e celebriamo la vittoria sul peccato e sulla morte. Noi proclamiamo la risurrezione proprio facendo la Santa Comunione. Chiediamo al Signore allora questa piena coscienza della sua vicinanza totale e dall'abbraccio in cui ci troviamo.